come dire, completiamo questa prima parte del ragionamento sul disordine del mondo, questa riflessione generale su cosa sta accadendo nel mondo, e abbiamo con noi per completare questo ragionamento Alessandro Colombo. Ringrazio tantissimo, Colombo è docente qui a Scienze Politiche, ha pubblicato cose molto importanti su queste questioni, ne abbiamo discusso tante volte, ne abbiamo discusso qui con lui, ne abbiamo discusso anche personalmente tante volte, e le sue ricerche sono davvero preziosissime come chiave di interpretazione degli scenari geopolitici che si stanno determinando, e ci sembrava giusto chiudere questo ragionamento con una sua lezione che completasse il quadro di come sta andando, come dire, proprio gli assetti geopolitici dopo quella che è stata la grande illusione dell'unipolarismo, illusione che è durata poco. 89-91, come voi sapete, si è diffusa l'illusione di un processo di tendenziale omologazione del mondo, le cose sono andate rapidamente in altro senso, e lascio a Colombo compito di illustrare e spiegare quello che le dinamiche sono messe in movimento. Alessandro, io ti ringrazio ancora. Quello che ti serve per la spiegazione, poi discutiamo.
Allora, grazie naturalmente prima di tutto a Ferruccio per questo invito, mi fa molto piacere. Io dico subito quello che mi sforzerò di fare, non abbiamo molto tempo, ma il mio obiettivo sarà quello di cercare, e lo faremo sommariamente, ma cercheremo di individuare alcuni elementi tra i più importanti, cercare qualche elemento di connessione tra le crisi internazionali che si sono diffuse negli ultimi anni e che hanno naturalmente cause, protagonisti, linguaggi diversi tra di loro, che hanno natura molto diversa tra di loro. Noi da alcuni anni a questa parte stiamo vivendo all'ombra di una grande crisi economica e sociale, ma all'ombra di questa grande crisi economica e sociale abbiamo una serie di crisi di carattere diplomatico e militare. Pensiamo a quello che sta avvenendo in Siria e in Iraq, pensiamo ancora all'Afghanistan, pensiamo all'Ucraina, pensiamo alla militarizzazione crescente delle relazioni in Asia orientale. In altre parole, noi abbiamo tante crisi di natura diversa e in posti diversi. Queste crisi hanno dei caratteri specifici molto forti, sarebbe ridicolo accomunarle così come si poteva accomunare le crisi all'epoca del bipolarismo, non hanno più lo stesso tipo di connessione, ma quello che mi sforzerò di fare sarà cercare di trovare qualche elemento comune, non perché le crisi siano parte di uno stesso gioco, ma perché uno stesso collasso, quello per l'appunto dell'ordine internazionale, tiene in parte insieme tutte queste conflagrazioni. Detto qual è il mio obiettivo, credo che sia doverosa una premessa per evitare di confondere una parte, per quanto importante, con il tutto. Noi questa mattina parleremo della crisi del sistema internazionale unipolare, o di quella che Ferruccio ha definito come una illusione unipolare, e naturalmente la crisi dell'unipolarismo e di quell'illusione è una parte importante della crisi dell'ordine internazionale, ma lo dico dall'inizio, la crisi dell'ordine internazionale che viviamo ha naturalmente anche altre radici. Se noi viviamo una crisi dell'ordine internazionale così profonda è perché in realtà noi viviamo una crisi stratificata di diversi ordini internazionali. Io credo che potremmo fare una sorta di elementare stratigrafia della crisi dell'ordine, che ci consente anche di declinare al plurale il dopo. Noi non siamo dopo un ordine internazionale, quello unipolare, ma siamo dopo diversi ordini internazionali. Allora, a livello più superficiale c'è quello che vedremo in questa conversazione, cioè la fine dell'illusione unipolare e la fine del grande progetto, molto irrealistico ma molto ambizioso, probabilmente irrealistico proprio perché così ambizioso, il grande progetto di riordinamento della vita internazionale varato negli anni 90. Questo è lo strato più superficiale, quello che fatalmente noi vediamo con maggiore insistenza, ma è bene ricordare, perché questo complica enormemente la crisi dell'unipolarismo, che noi siamo anche nel pieno di due crisi più profonde, che sono due collassi di ordini internazionali più profondi di quello varato negli anni 90. Tanto per cominciare, quando pensiamo alla Cina, quando pensiamo all'India, quando pensiamo alla crescita di paesi che non sono occidentali e che non appartengono al vecchio nucleo dei paesi occidentali, ecco, tutto questo ci ricorda un secondo ordine internazionale che è venuto meno nel corso del Novecento. Quindi non soltanto l'ordine unipolare, ma un ordine internazionale molto più importante di quello unipolare, e che è l'ordine internazionale eurocentrico, l'ordine internazionale occidentale centrico. Noi nel corso del Novecento abbiamo vissuto, dal punto di vista della storia e delle relazioni internazionali, un processo storico che probabilmente è il più rilevante degli ultimi secoli. Io lo dico ogni volta che parlo di contingenza. Quando uno storico o uno studioso di politica riguarderà il Novecento, nel 2500, nel 2600, non vedrà la Guerra Fredda. Non vedrà probabilmente neppure la vicenda del grande scontro tra democrazie liberali e democrazie socialiste o comuniste. Quello che vedrà uno storico nel 2500 del XX secolo è la fine della centralità dell'Europa. Dal punto di vista della storia delle relazioni internazionali non c'è alcun dubbio, questa è stata la vicenda più importante. E la fine della centralità dell'Europa significa lo scardinamento dell'ordine internazionale così come è stato pensato per 2-3 secoli. Allora, torno sul punto iniziale, quando noi parliamo della crisi dell'unipolarismo e vediamo la difficoltà di gestire oggi l'ordine internazionale, dobbiamo sempre ricordare che l'ordine internazionale che stiamo gestendo non è quello successivo al bipolarismo, è quello successivo a 4 secoli di centralità europea. Con tutto quello che comporta anche nel nostro modo di percepire il sistema internazionale, quello che ancora credo che l'Europa debba togliersi dalla testa. L'Europa, i singoli paesi europei, gli intellettuali europei, l'Unione Europea non ne parliamo, l'Europa sta vivendo un processo di adattamento incompiuto a questa perdita della centralità. E l'incompiutezza di questa perdita, di questa consapevolezza della perdita di centralità, è condensata, a mio avviso, nella pretesa sempre più grottesca dell'Europa di poter apparire ancora esemplare agli occhi degli altri. L'Unione Europea come grande potenza civile è un patetico residuo della centralità europea. L'Europa non sarà più esemplare, perché si può essere esemplari quando si è centrali, non si può essere esemplari quando non si è più centrali. E questa Europa che si presenta sempre in termini di esemplarità agli altri, oltre che velleitaria, è ridicola. Allora questo è il secondo strato. Ma poi c'è uno strato ancora più profondo, uno strato molto più ambiguo, naturalmente. La fine della centralità europea è avvenuta. La ricerca di un ordine internazionale non più centrato solo sull'Occidente è una cosa sempre più evidente nella realtà internazionale. Ma l'altro strato della crisi dell'ordine è lo strato più importante potenzialmente, anche se come sempre le cose più importanti è anche il più ambivalente, il più ambiguo, il meno facilmente prendibile. Ed è il fatto che tutto l'ordine politico-giuridico internazionale, così come l'abbiamo concepito negli ultimi 3-4 secoli, mostra segni di sofferenza. Quella che è in crisi è la modernità politico-giuridica. E per modernità politico-giuridica intendo, dal punto di vista della politica e dal punto di vista della politica internazionale in modo particolare, un ordinamento politico-giuridico centrato sullo Stato e sulla capacità dello Stato di prendere decisioni vincolanti. La modernità, dal punto di vista della politica internazionale, è stata fondamentalmente due centralità: la centralità dell'Europa nel mondo e la centralità dello Stato in Europa. E tutte e due queste centralità, lo statocentrismo e l'eurocentrismo, sono oggi in grave difficoltà. Probabilmente sono oggi nella fase di declino, probabilmente in una fase di declino irreversibile, Allora, quando noi parliamo, come faremo questa mattina, di crisi dell'unipolarismo, non dobbiamo dimenticare che la crisi di cui stiamo parlando è soltanto una parte, e probabilmente la parte meno rilevante, della crisi dell'ordine internazionale che stiamo gestendo, che stiamo amministrando, o per meglio dire che stiamo vedendo senza riuscire più a gestirla. Allora, fatta questa premessa, credo doverosa, la conversazione di oggi si fermerà allo strato più superficiale di questa crisi dell'ordine, e cioè si fermerà alla crisi dell'ordine internazionale costruito all'inizio degli anni 90, rimasto in piedi in modo sempre meno convincente per 10 o 15 anni e oggi direi definitivamente collassato. E questa è la chiave interpretativa che vi offrirò. Noi siamo nella fase conclusiva, nella fase terminale del nostro dopoguerra. Il sistema internazionale degli ultimi anni è un sistema internazionale che deve essere connotato come un sistema di dopoguerra. Noi non abbiamo preso sufficientemente sul serio l'espressione che abbiamo impiegato per connotarlo, dopoguerra fredda. L'espressione dopoguerra fredda era un'espressione molto più importante di quanto ci sembrasse, perché l'espressione dopoguerra fredda ci diceva già una cosa fondamentale del sistema internazionale nel quale ci trovavamo, e cioè che il nostro sistema internazionale era un sistema di dopoguerra, un dopoguerra anomalo da moltissimi punti di vista, tanto per cominciare anomalo perché l'ultima guerra, per nostra fortuna, non ha somigliato affatto alle guerre precedenti, non è stata combattuta. Allora perché definire dopoguerra il dopoguerra di una guerra non combattuta? Perché l'esito della guerra fredda è stato in tutto simile all'esito di una guerra combattuta. È stato in tutto simile in un elemento che è il più fondamentale di tutti. La guerra fredda si è chiusa con una coppia di vinti e vincitori. Non c'è stata ambiguità sull'esito. Non è semplicemente implosa la guerra fredda, no, è imploso uno dei due contendenti. E da questo punto di vista è quello che si apre nel triennio che diceva Ferruccio nel 1989-1991 è un dopoguerra. E con tutto quello che comporta un dopoguerra, pensiamo ai dopoguerra precedenti al nostro. Noi abbiamo avuto tre grandi dopoguerra precedenti all'ultimo, quello di cui stiamo vedendo la fine negli ultimi 200 anni. Tre grandi dopoguerra, intendo tre grandi dopoguerra successivi a guerre generali, cioè a guerre che hanno coinvolto tutti i principali protagonisti e la cui posta in gioco era il governo del sistema internazionale. I tre grandi dopoguerra sono stati naturalmente il dopoguerra delle guerre napoleoniche, il dopoguerra della prima guerra mondiale e il dopoguerra della seconda guerra mondiale. Noi, per collocarci storicamente, per comprendere qual è la natura del sistema internazionale nel quale ci stiamo muovendo, noi dobbiamo guardare a questi dopoguerra. E che cosa fa di un sistema internazionale un sistema di dopoguerra? Che cosa hanno in comune questi dopoguerra? E avendo queste cose in comune, in che cosa sono diversi questi dopoguerra? Ma tanto per cominciare, tutte le fasi di dopoguerra, e qui vedremo il modo in cui è stato concepito sciaguratamente il nostro, perché il nostro è un dopoguerra fallimentare, come altri dopoguerra, se ben chiaro, pensate al dopoguerra della prima guerra mondiale, un altro dopoguerra fallimentare. Allora, le fasi di dopoguerra sono fasi costituenti. E non sono costituenti soltanto all'interno dei singoli paesi, a maggior ragione dei singoli paesi sconfitti, pensate al caso italiano. Alla fine di una guerra persa si rifà la Costituzione, avviene a noi, avviene alla Germania, avviene al Giappone. No, i dopoguerra sono fasi costituenti anche a livello internazionale. E come può essere costituente una fase a livello internazionale? Il sistema internazionale non ha un governo, ma questo non significa che non abbia delle forme di controllo. E non ha un governo, ma questo non significa che non abbia una qualche forma di ordine. E allora le fasi di dopoguerra, tutte le fasi di dopoguerra, sono fasi nelle quali si pone la questione che fu posta non a caso dall'amministrazione di George Bush padre, nel 1990, e cioè la questione esplicita del nuovo ordine internazionale. E nelle fasi dopoguerra si pone una questione di riordinamento della vita internazionale, sempre. Lo si fa al Congresso di Vienna, e lo si fa con la Società delle Nazioni dopo la Prima Guerra Mondiale, e lo si fa con il varo delle Nazioni Unite dopo la Seconda Guerra Mondiale, e lo si fa, nel modo che vedremo tra poco, anche dopo la fine della Guerra Fredda. Allora, perché fasi costituenti? Ma tanto per cominciare, perché, tra virgolette, è il momento giusto. Perché si possa avere una fase costituente ci deve essere un soggetto costituente, cioè un soggetto che sia in grado, con il proprio potere, con la propria capacità, con il prestigio che ha appena conquistato avendo vinto la guerra, di dettare le nuove regole. E le fasi di dopoguerra sono fasi gerarchiche per eccellenza, chi ha appena vinto ha il massimo del potere e quindi può mettere mano all'ordine internazionale. E poi il dopoguerra è il momento giusto per rifare la società internazionale, soprattutto negli ultimi secoli, è stato così negli ultimi due secoli, perché retrospettivamente la guerra viene guardata come il fallimento dell'ordine internazionale precedente. Se c'è stata una guerra di queste dimensioni, questo dimostra che vanno rifatte le regole, va rifatto il sistema, va rifatto l'ordinamento nel suo complesso, è quello che avviene dopo la Prima Guerra Mondiale. La guerra è vissuta come una specie di fallimento della società internazionale ottocentesca, è quello che avviene dopo la Seconda Guerra Mondiale, lo stesso le Nazioni Unite che vengono viste come il fallimento di una serie di errori di adattamento fatti nel periodo infrabellico. Ed è non a caso quello che costituisce, qui noi dobbiamo cercare di capire anche il senso delle rigidità, da tutti i punti di vista rigidità, degli Stati Uniti negli ultimi vent'anni. Questo costituisce il luogo comune della politica estera americana dal 1990 ad oggi. Cioè l'idea che gli Stati Uniti sono finalmente in condizione di rifare il mondo a propria immagine. E non è una formulazione polemica. Nei documenti americani l'espressione che si trova in tutti i documenti, da George Bush a Bill Clinton, al padre, al figlio di George Bush, allo stesso Barack Obama, è to shape the international order, cioè dare forma, dare forma. Gli Stati Uniti hanno la possibilità di dare forma, di plasmare l'ordine internazionale. Questa è la prima questione che si pone in tutti i dopoguerra. E la seconda questione, se vogliamo, allude già a uno dei fallimenti. Ed è anche la questione che credo che consenta più di tutte, forse, di vedere le differenze tra i diversi modi in cui si sono concepiti queste fasi costituenti negli ultimi 200 anni. E la seconda questione è come trattare il nemico sconfitto. E dal punto di vista diplomatico e qualche volta anche dal punto di vista strategico-militare, questa è la prima questione. Io credo che, riguardando quei dopoguerra a cui ho accennato, è uno degli elementi di differenziazione più evidenti è proprio la natura della risposta che è stata data a questa domanda. Dopo le guerre napoleoniche la risposta fu: il nostro obiettivo è avere una pace europea. E per avere una pace europea noi non possiamo fare a meno del contributo della Francia. La Francia responsabile, o come diremmo noi, colpevole delle guerre napoleoniche, sconfitta nel 1815 e reimmessa nel concerto delle potenze nel 1818. Non per pura e semplice benevolenza, naturalmente, per una pura e semplice questione di interesse. E non ci possiamo permettere una Francia revisionista. Nel 1919 la scelta è naturalmente l'opposta. La Germania viene costretta a firmare una sorta di dichiarazione di colpevolezza, ex post, e viene esclusa dalla gestione dell'ordine internazionale successivo. La Germania viene punita molto duramente, non soltanto con il sistema delle riparazioni, ma con l'esclusione anche simbolica, c'è un aspetto cerimoniale molto forte, dalla Società delle Nazioni. Nel 1945 la scelta è ibrida. La Germania da un lato viene punita ancora più duramente, viene divisa. Ma le due Germanie separatamente vengono prontamente cooptate nei rispettivi sistemi di alleanza. Quindi la Germania è punita, ma una volta divisa è recuperata. Ecco uno dei problemi del nostro dopoguerra. Ecco uno dei problemi che hanno portato alla crisi ucraina. Dal 1990 ad oggi non si è data una risposta alla domanda come trattare la Federazione Russa. O peggio ancora, se ne sono date tante, diverse e inconciliabili tra loro. Io ricordo all'inizio degli anni 90 una serie di articoli su molte riviste di relazioni internazionali che ammonivano ad evitare una sindrome weimariana in Russia. Non umiliamo la Russia, perché umiliare la Russia significa costruire una potenza revisionista, che non sarà revisionista fino a che non avrà la possibilità di esserlo, ma che non appena avrà la possibilità di esserlo cercherà di dare una spallata. La Russia non sono convinto che sia oggi in condizione di dare spallate, ma quello che è certo è che la Russia è stata qualche volta cooptata negli ultimi 25 anni, altre volte isolata, qualche volta anche, perché no, provocata. I russi non hanno capito quale fosse il posto a loro riservato nel nuovo ordine internazionale e i paesi occidentali a poco hanno perso qualunque coesione nella risposta a questa domanda. Non esiste una politica occidentale nei confronti della Federazione Russa da diversi anni a questa parte, esistono tante politiche occidentali quanti sono i paesi occidentali. Terza e ultima questione. Dato che tutti dopo guerra devono ripensare l'ordinamento e dato che tutti dopo guerra devono chiedersi che cosa fare della potenza sconfitta, la terza grande questione è la questione che riguarda la NATO. È come rilanciare la cooperazione tra i paesi vittoriosi. Perché la cooperazione tra i paesi vittoriosi è una sorta di leva del nuovo ordine internazionale. E così non a caso viene concepito dopo le guerre napoleoniche, così viene concepito dopo la prima e dopo la seconda guerra mondiale, e così viene concepito naturalmente anche dopo la guerra fredda. E la potenza vittoriosa, l'alleanza di guerra della guerra appena conclusa, appena vinta, diventa una sorta di custode armato della pace. Un custode armato della pace che tende a inglobare alcuni dei paesi sconfitti, pensiamo all'allargamento della NATO, ma l'allargamento della NATO è qualcosa che noi troviamo in forma diversa, con un grado di istituzionalizzazione molto più basso, anche in tutti gli altri dopoguerra, la coalizione delle potenze vincitrici, pensiamo ancora una volta al concerto delle potenze dopo il congresso di Vienna, arriva a includere la Francia stessa. Ci sono suggestioni negli anni 90 addirittura di pensare a un sistema di sicurezza europeo che finisca per includere, se non formalmente, come alleato stabile della NATO, la stessa Federazione Russa. Allora, questo è il nocciolo da cui ripartire. Allora, se questo è quello che avrebbe dovuto collegare e collega il nostro sistema internazionale a quelli degli altri dopoguerra, per quale ragione non ha funzionato? E noi viviamo una crisi di proporzioni immani. Il carattere profondo e estensivo della crisi non è dato semplicemente, perché questo non sarebbe un indicatore sufficiente, non è dato dalla quantità di singole crisi che esplodono, neanche dalla gravità delle singole crisi che esplodono, perché se guardiamo alle crisi internazionali, al numero delle crisi internazionali e alla loro pericolosità, Ma allora, nonostante quello che ci possa apparire, il nostro contesto storico è molto meglio di quello degli anni 40 e degli anni 50. E le crisi internazionali che punteggiarono il dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale furono molto più numerose, molto più cruente e molto più pericolose, visto lo sfondo del bipolarismo. Allora che cosa c'è di diverso? Che le nostre crisi non sono più amministrate e non sono più amministrabili. Questa è la cosa che è cambiata. Nel sistema internazionale bipolare noi avevamo delle crisi paurose, pensiamo alla crisi di Cuba, pensiamo all'Ungheria, pensiamo a Suez, ma quelle crisi in qualche misura trovavano degli amministratori. Oggi noi abbiamo crisi che, prese singolarmente, sono molto meno gravi di quelle del passato, ma che diventano ancora più gravi intanto in quanto sfuggono completamente alla nostra capacità di controllo. Pensiamo al disastro della Siria. E compariamo il disastro della Siria, per non andare troppo lontano, alla guerra jugoslava dell'inizio degli anni 90. Anche la guerra jugoslava colse completamente alla sprovvista la comunità internazionale. Anche la guerra jugoslava fu un disastro umanitario nella totale incapacità dei principali attori. Ma nel giro di un paio d'anni la comunità internazionale cominciò a cercare una serie di soluzioni e alla fine trovò una soluzione, piaccia o non piaccia, trovò una soluzione. E di fronte alla Siria noi abbiamo la paralisi assoluta e sappiamo che questa paralisi assoluta durerà nel tempo, non c'è nessuno in questo momento che abbia né le capacità né la volontà per intervenire, non solo, ma avendo anche la capacità e la volontà di farlo non saprebbe che cosa fare. Pensiamo al disastro della Libia, un intervento dissennato. Allora che cosa non ha funzionato? Io credo che la profondità della crisi sia in qualche modo il rovescio speculare dell'ambiziosità del progetto degli anni 90. Negli anni 90 noi abbiamo assistito a una sorta di nemesi storica. Le democrazie liberali, che avevano combattuto tutto il Novecento contro i progetti di ingegneria sociale dei sistemi totalitari, una volta che hanno vinto la guerra fredda si sono imbarcati in un colossale progetto di ingegneria sociale. E di che cosa era fatto questo progetto? Qual era il modello di ordine internazionale pensato con coerenza? Perché questo è il problema. Non era affatto un modello di ordine internazionale di carattere reattivo. Non è affatto un modello di ordine internazionale pensato un po' qui, un po' là, da un'amministrazione americana e poi rifatta nell'amministrazione successiva. No, ci sono degli elementi di coerenza molto forti. Allora, a costo di essere un po' schematico e quindi di semplificare, io credo che questo grande progetto, questo grande modello di ordine internazionale fosse fatto di almeno 5 elementi. Alcuni realistici, altri meno, ma in una combinazione che complessivamente si è rivelata drammaticamente irrealistica. Tanto per cominciare, il modello dell'ordine internazionale varato all'inizio degli anni 90 e rilanciato, tra l'altro, rilanciato con molta durezza, anche con molta fiducia, troppa, da George Bush all'inizio del decennio successivo, era un modello di ordine internazionale eccezionalmente, io non uso volentieri questo avverbio, ma in questo caso credo che sia realistico, eccezionalmente gerarchico. Dico eccezionalmente perché tutti i modelli di ordine internazionale dei dopoguerra sono gerarchici. E chi vince che detta il modello politico, economico e ideologico dell'ordine internazionale. E la guerra, la grande guerra generale, ha precisamente come posta in gioco questo. Chi vince la guerra avrà il potere e si assumerà il diritto di dettare il contenuto politico, economico e ideologico dell'ordine internazionale. Allora perché eccezionalmente gerarchico? Ma eccezionalmente gerarchico perché la struttura gerarchica del sistema internazionale all'inizio degli anni 90 era, o sembrava, eccezionalmente semplice. Ho fatto riferimento al Congresso di Vienna. Il Congresso di Vienna concepisce un ordine internazionale esplicitamente gerarchico, ma a gestire quell'ordine internazionale era un concerto delle grandi potenze. Non era una potenza, era un concerto delle grandi potenze. E dopo la Prima Guerra Mondiale si pensa a qualche cosa di simile, anche se in forma istituzionalizzata. La Società delle Nazioni avrebbe dovuto essere anche questo. E lo stesso naturalmente nella seconda o dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha precisamente questo senso, la distribuzione dei diritti di veto ha precisamente questo senso. È un ordine internazionale gerarchico gestito da un gruppo, piccolo gruppo di grandi potenze. E gli anni 90 sono molto di più di questo. Abbiamo un sistema internazionale, un ordine internazionale gerarchico, esplicitamente gerarchico, ma al cui vertice c'è una sola grande potenza. Una sola grande potenza che, essendo sola, può cadere in quell'ambizione nella quale ricorrentemente cade la politica estera americana dall'inizio degli anni 90. Da questo momento posso plasmare il mondo a mia immagine. E questo non significa naturalmente che gli Stati Uniti fossero soli, ma questo significa che gli Stati Uniti, anche quando non erano soli, erano chiaramente al vertice. E la favola multilaterale, di cui si parlava già all'epoca in cui la favola era in piedi, cioè negli anni 90, era una favola che conquistava, se vogliamo, la sua natura di favola, del fatto di nascondere il carattere gerarchico del multilateralismo. Gli Stati Uniti nella loro storia, e non è una affermazione polemica, è quello che si legge anche guardando i documenti americani, gli Stati Uniti sono multilaterali a condizione che siano loro a governare il sistema. E negli anni 90 è stato esattamente così. Al vertice gli Stati Uniti, attorniati dai loro alleati più stretti, agli alleati dell'epoca del bipolarismo. La NATO, per esempio, il Giappone, i paesi arabi alleati e quindi ridefiniti come moderati anche quando non sono democratici, una serie di nuovi attori che si affrettavano a salire sul carro naturalmente degli Stati Uniti, pensiamo a tutti i paesi dell'ex patto di Varsavia, e poi, perché sembrano 2000 anni fa, anche negli anni 90 c'erano paesi tutt'altro che entusiasti di questa riorganizzazione del sistema. Ma anche i paesi non entusiasti erano paesi acquiescenti. Pensiamo alla Federazione Russa e pensiamo alla Cina. La Federazione Russa e la Cina già negli anni 90 non nascondevano la propria diffidenza nei confronti del nuovo ordine internazionale, ma non la esprimevano. Non la esprimevano concretamente. Russia e Cina non usano e non minacciano mai di usare il proprio potere di veto. Lo fa nel 1999 la Russia in occasione della guerra in Kosovo e naturalmente il Consiglio di Sicurezza viene a quel punto aggirato. In altre parole, nel 1990 e ancora per 10-15 anni abbiamo una struttura del sistema internazionale che è perfettamente gerarchica. Ecco, questa è l'illusione unipolare. Unipolare nel senso che c'è un solo polo e questo polo si presenta come un polo in grado di riscrivere la carta costituzionale della vita internazionale. Secondo elemento. Qui c'era un elemento di ambiguità. Il modello di ordine internazionale varato negli anni 90 non si presenta esplicitamente, ma cade ripetutamente nella tentazione di diventare, in modo coerente va detto, un ordine internazionale discriminante. Discriminante nel senso che l'ordine internazionale che viene varato all'inizio degli anni 90 si presenta come un ordine dichiaratamente democratico. È democratico nel senso della democrazia liberale, naturalmente. È la lezione del Novecento. Le democrazie liberali hanno vinto. E non solo, ma è anche quello che sembra essere condiviso da larga parte degli intellettuali, sia europei che americani, e sia a destra che a sinistra. Queste fratture in realtà in questa fase storica le vediamo sempre meno. E cioè l'idea che le democrazie liberali siano stati più virtuosi degli altri. Ed essendo stati più virtuosi degli altri, meritano di godere di diritti diversi dagli altri. Ecco, l'ordine internazionale che viene varato all'inizio degli anni 90 si presenta esplicitamente come un ordine internazionale democratico. E ordine internazionale democratico significa un ordine internazionale nel quale si deve comunque fissare una qualche nuova soglia di accesso alla piena titolarità della comunità internazionale. Non può più bastare la semplice statualità. La statualità deve essere connotata in senso democratico perché un soggetto possa essere a pieno titolo membro della comunità internazionale. E questo con conseguenze molto forti in termini di attribuzione di diritti, in termini di partecipazione alle decisioni più importanti, in termini, perché no, di gestione delle crisi. Il 1999, l'intervento della NATO in Kosovo, da questo punto di vista ha una portata simbolica immensa. Perché i paesi europei e americani come legittimano il fatto di avere violato il diritto internazionale positivo, perché è chiaro che si è violato il diritto internazionale positivo. Ma lo legittimo sulla base, da un lato, dell'appello a un principio più importante. Noi non possiamo farci intrappolare dal diritto internazionale positivo quando sono in gioco cose molto più importanti del diritto internazionale positivo, l'esigenza di, si diceva allora, evitare un genocidio. E allora che cosa, disse la NATO, che cosa ci solleva dal rischio dell'abuso? Il fatto che siamo paesi democratici. Il fatto che chi pretende di intervenire contro il diritto internazionale non è uno Stato qualunque, è una coalizione di Stati democratici che vengono controllati dai rispettivi elettorati, dalle rispettive opinioni pubbliche. È questa l'idea. Ed è questa la ragione per la quale il modello è, oltre che gerarchico, un modello in qualche misura, in misure diverse, in questo caso a seconda delle presidenze americane, discriminante. Terzo punto. L'ordine internazionale, anche in questo, richiamando l'esperienza dei tre dopoguerra che dicevo prima, l'ordine internazionale degli anni 90 si presenta ambizioso anche per un'altra ragione. E si presenta come un ordine internazionale estremamente intrusivo. Chi parla di ordine internazionale negli anni 90 parla di ordine internazionale in modi molto simili a come si era pensato all'ordine internazionale dopo le guerre napoleoniche e anche dopo la prima e dopo la seconda guerra mondiale. E cioè si dice che per avere ordine internazionale non si può badare soltanto alle relazioni diplomatiche tra gli Stati. Non ci si può accontentare del fatto che gli Stati si comportino bene tra di loro. No, per avere un ordine internazionale solido bisogna mettere mano alla costituzione politica e economica interna agli Stati. Allora quello che viene pensato negli anni 90 è un principio, anche in questo caso, esplicito di subordinazione degli ordini interni all'ordine internazionale. Se io voglio avere un ordine internazionale democratico, io ho bisogno di democrazia. E da questo punto di vista la transizione alla democrazia, armata o no, non è stata affatto una prerogativa dell'amministrazione Bush. E la transizione alla democrazia e la spinta alla transizione alla democrazia è stato uno dei meccanismi fondamentali di funzionamento dell'ordine internazionale varato negli anni 90. Ma non si può continuare a raccontarsi la pietosa bugia per la quale la guerra di George Bush contro l'Iraq nel 2003 è stata la prima guerra di regime change. La guerra contro la Jugoslavia nel 1999 è stata una guerra di regime change, si mirava a far cadere Milosevic, nella convinzione che soltanto facendo cadere Milosevic si sarebbe ottenuta la pace nei Balcani. Allora questo era parte del DNA dell'ordine internazionale e di quel gran progetto, di quel grande progetto coerente, ambizioso, di cui vediamo oggi la frana. Quarto punto, l'ordine internazionale varato negli anni 90 si è presentato anche molto enfaticamente come un ordine internazionale universale. È un ordine internazionale che anche da questo punto di vista avrebbe dovuto raccogliere l'eredità di quel secolo universale per eccellenza che è stato il Novecento. Non si pensa negli anni 90, anche qui siamo già in una fase storica totalmente diversa, non si pensa a diversi ordini regionali, a diversi assetti a seconda delle caratteristiche di ciascuna regione. No, si pensa a un ordine internazionale stretto attorno agli stessi principi e capace di operare efficacemente nello stesso modo in tutte le aree regionali. Era questo il senso della transizione globale al mercato e alla democrazia. Allora, il mercato e la democrazia hanno dimostrato nel corso del Novecento di essere non soltanto i sistemi più virtuosi, ma anche più efficienti. Allora, questa è la chiave dello sviluppo e dell'ordine internazionale del XXI secolo. Non in Europa, ma in Europa, in Africa, in America Latina, in Asia orientale, ovunque. E poi per ultimo, perché questa avrebbe dovuto essere, potremmo dire, la contrassicurazione, il grande ammortizzatore di tutta questa gerarchia e di tutta questa intrusione. L'ordine internazionale degli anni 90 si presenta, lo ricorderete, come un ordine, anche in questo caso metto l'avverbio che uso con parsimonia, vi assicuro, eccezionalmente, istituzionalizzato. Cioè, l'ordine internazionale degli anni 90 si presenta non soltanto come un ordine gerarchico, ma come un ordine internazionale nel quale la potenza al vertice del sistema e i suoi alleati avrebbero operato attraverso grandi istituzioni internazionali, in una sorta di osmosi reciproca. Pensiamo al momento in cui l'ordine internazionale della dopoguerra fredda si dispiega pienamente, sia nelle politiche sia nelle retoriche, la guerra del Golfo del 1991. La guerra del Golfo del 1991 è perfetta. È perfetta dal punto di vista di questo modello. È una guerra condotta sotto l'egida delle Nazioni Unite, quindi c'è un avallo multilaterale molto forte. È una guerra condotta sotto l'egida delle Nazioni Unite, ma guidata sul terreno e dal punto di vista diplomatico e dal punto di vista militare dagli Stati Uniti. Le Nazioni Unite danno soltanto la legittimazione. Dopodiché sia la fase diplomatica sia la fase militare vengono subappaltate agli Stati Uniti. E quella guerra viene condotta con quella che probabilmente è la più grande coalizione militare della storia delle relazioni internazionali. Tutti fanno a gara per partecipare, anche per partecipare simbolicamente. Ci sono stati o addirittura attori non statuali che mandano piccoli contingenti di 50, 100, 150 uomini. E non sono contributi militari, sono quote di legittimità. Allora, tutta questa architettura, e qui torniamo a oggi, è franata. Un'architettura così coerente è, potremmo dire, franata con altrettanto coerenza. Il collasso di ciascun pilastro, come una sorta di effetto domino, ha fatto collassare il pilastro vicino. Cominciamo dal basso questa volta. È saltato completamente e in modo progressivo nel tempo l'ammortizzatore istituzionale del nuovo ordine internazionale. È la collaborazione tra gli Stati Uniti e le istituzioni internazionali. Entra in difficoltà da subito. Il primo grande momento di difficoltà, i primi grandi momenti di difficoltà, e siamo già ancora nella prima metà degli anni 90, sono l'intervento in Somalia e la gestione della guerra in Jugoslavia. In Somalia Stati Uniti e Nazioni Unite litigano a più non posso, e alla fine della missione non l'amministrazione Bush, ma l'amministrazione in carica di allora, cioè l'amministrazione Clinton, dice: dopo quello che è avvenuto in Somalia mai e poi mai un presidente americano metterà truppe americane sotto il comando delle Nazioni Unite. Ci è bastata questa esperienza. E lo stesso avviene naturalmente in occasione della guerra jugoslava. Stati Uniti e Nazioni Unite dall'inizio propongono strade diverse. E nel 1999 il disastro. Gli Stati Uniti e la NATO decidono di fare la guerra alla Jugoslavia contro il parere delle Nazioni Unite e bypassando il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Nel 2003 non ne parliamo. E la guerra contro l'Iraq è una guerra clamorosamente illegale. Quindi c'è una crisi della collaborazione, ma non c'è solo una crisi della collaborazione, questa sarebbe una visione edulcorata di come sono andate le cose. C'è un collasso delle istituzioni internazionali. E su questo gli Stati Uniti non si sono inventati nulla. E non possiamo affermare che le istituzioni internazionali siano state pugnalate alle spalle dagli Stati Uniti. No, le istituzioni internazionali si sono pugnalate da sole. E tutto il grande tessuto delle istituzioni internazionali è entrato in crisi, qualche volta per ragioni diverse, altre volte per ragioni comuni. Ma quello che è certo è che se noi confrontiamo anche la nostra immagine delle istituzioni internazionali di oggi con l'immagine che delle istituzioni internazionali si aveva all'inizio degli anni 90, noi non riconosciamo più l'oggetto di cui stiamo parlando. Pensiamo all'Unione Europea. Ma non soltanto l'Unione Europea, sia ben chiaro. È entrata in crisi la globalità. L'idea che si potesse immaginare uno stesso grimaldello politico, giuridico e strategico in grado di funzionare nello stesso modo e con la stessa efficacia in tutti gli insiemi regionali si è rivelata clamorosamente irrealistica. Perché quello che è avvenuto negli ultimi 25 anni e che tra l'altro sta avvenendo sempre di più con effetti distruttivi sul nostro modo di concepire l'ordine internazionale, è il fatto che le diverse regioni che compongono il sistema internazionale vanno sempre di più in direzioni diverse. In questo il mondo del Novecento è un mondo lontanissimo. E pensiamo al mondo della guerra fredda. Il mondo della guerra fredda era un elemento di connessione diplomatica e strategica fortissimo. Non solo diplomatica e strategica, che dico, anche ideologica. Nel 1970 quello che avveniva in America Latina, quello che avveniva in Vietnam, quello che avveniva in Palestina e quello che avveniva in Europa ci sembrava parte di una stessa vicenda. In parte era una stessa vicenda. E come si diceva all'epoca, erano i diversi fronti, i diversi teatri dello stesso scontro, quello tra Stati Uniti e Unione Sovietica. O quello tra democrazia liberale e comunismo. Stati Uniti e Unione Sovietica erano presenti in tutti questi contesti regionali, il loro conflitto era presente in tutti questi conflitti regionali, il linguaggio con il quale venivano parlati i diversi conflitti era un linguaggio che quantomeno sembrava reciprocamente comprensibile. E oggi non c'è niente di simile. Oggi nessuno di noi si potrebbe immaginare di trovare qualche cosa di simile tra ciò che c'è avvenendo in Asia orientale, ciò che avviene in America Latina e ciò che avviene in Medio Oriente. E la crisi ucraina non ha niente a che fare con la militarizzazione delle relazioni diplomatiche in Asia orientale. La militarizzazione delle relazioni diplomatiche in Asia orientale non ha niente a che fare con quello che sta avvenendo in Iraq. Allora, noi viviamo una carta geopolitica del sistema internazionale che si sta completamente frammentando. E la visione universalista, unificatrice degli anni 90, di fronte a questa diversificazione, si è rivelata clamorosamente inadeguata. L'ultimo elemento di inadeguatezza, l'ultimo tentativo disperato di rilanciare la globalità, anche se non ci è parso questo, ma era fondamentalmente questo, è stata la narrazione di George Bush della guerra globale al terrore. La guerra globale al terrore, lo dico da anni, è un'espressione sulla quale noi abbiamo messo l'accento nel posto sbagliato. L'espressione guerra globale al terrore è un'espressione nella quale noi abbiamo messo l'accento qualche volta sulla parola guerra e qualche altra volta sulla parola terrore. Mentre l'accento di quell'espressione stava tutta sull'aggettivo globale. George Bush voleva convincerci e convincere i cittadini americani che ci fosse ancora una vicenda globale, che quello che avveniva in Indonesia, quello che avveniva in Palestina e quello che avveniva altrove fossero collegati dall'esistenza dello stesso nemico, il terrore, un nemico immaginario. Non esiste il terrore naturalmente come soggetto politico. Ecco, noi viviamo alla fine di questa narrazione, e questo è un elemento di realismo della politica di Barack Obama. Barack Obama ha rinunciato totalmente a questo modo di guardare il sistema internazionale. Se guardiamo i documenti di Barack Obama, almeno qui c'è un progresso cognitivo. Barack Obama non si sogna minimamente di cercare una chiave di lettura universale. È perfettamente consapevole che gli Stati Uniti potranno fare una buona politica estera soltanto se saranno capaci di fare una politica in America Latina, una politica in Medio Oriente, una politica in Europa, una politica in Asia Orientale, quattro politiche totalmente diverse. È venuta meno, clamorosamente è venuta meno, l'idea che l'ordine internazionale dovesse richiedere l'omologazione degli ordini politici interni. La transizione alla democrazia è un capitolo finito. Pensiamo all'acquiescenza dei paesi occidentali, compreso il nostro, nei confronti del nuovo regime autoritario in Egitto, che è stato salutato con un linguaggio che è esattamente lo stesso con il quale si salutava Mubarak fino a 5, 6, 7 anni fa. Pensiamo alla punizione collettiva inflitta al popolo palestinese per avere votato Hamas nelle elezioni del 2006. Allora, l'idea che l'ordine internazionale richieda una sorta di piena di transizioni è un'idea sostanzialmente esaurita. Così come, per ultimo, è venuto a meno anche l'altro pezzo del carattere democratico cosiddetto del nuovo ordine internazionale, e cioè l'idea che le democrazie liberali potessero restare gli unici amministratori del sistema. E anche questa idea si è rivelata totalmente irrealistica. Oggi noi siamo perfettamente consapevoli, Barack Obama in questo è perfettamente consapevole, che non si possono gestire le emergenze economiche e le emergenze politiche senza coinvolgere paesi che per nostra sfortuna non sono democratico-liberali ma che sono fondamentali. E come si può gestire la crisi dell'economia internazionale senza sentire il parere della Cina? E come si può gestire l'Ucraina senza sentire, perché prima o poi bisognerà tornare a sentirla, il parere della Federazione Russa? E come si può gestire quel disastro che è stato prodotto dalla guerra del 2003 in Medio Oriente, perché non dimentichiamoci che quello che sta avvenendo in Medio Oriente è figlio della guerra del 2003. Allora, come si può gestire il collasso dell'Iraq e della Siria senza sentire l'Iran e la Russia stessa? Allora, la grande ambizione di un ordine internazionale gestito dalle sole potenze democratico-liberali vincitrici è un'altra grande ambizione totalmente rimossa, perché era totalmente irrealistica.
Dimmi quando vado troppo oltre.
Quello che tuttavia, e qui andiamo proprio al nocciolo della crisi dell'unipolarismo, quello che tuttavia ha ceduto più di tutto e che in parte spiega tutti gli altri cedimenti è proprio il carattere gerarchico dell'attuale ordine internazionale. Ferruccio ha parlato di illusione unipolare. Molti dubitarono dall'inizio che si trattasse di un'illusione. Già all'inizio degli anni 90 molti studiosi, sia in Europa sia negli Stati Uniti, paradossalmente più degli Stati Uniti che in Europa, videro nell'unipolarismo una sorta di qualcosa di peggio di illusione, di trappola. E l'unipolarismo è una trappola. Noi comprenderemo di qui a poco che l'unipolarismo non è un buon affare, non soltanto per gli altri, ma neanche per noi americani. Non potremo gestire questa cosa, è ingestibile. È il peggiore dei sistemi internazionali immaginabili. Allora, Rimandando semmai al dibattito le ragioni per le quali già all'inizio degli anni 90 si cominciarono a intravedere le fragilità strutturali del sistema unipolare, quello che è certo è che basta guardare le esitazioni della politica estera americana di oggi, basta guardare il modo in cui l'America è guardata oggi e confrontarla con il modo in cui l'America era guardata all'inizio degli anni 90, per renderci conto che questa struttura gerarchica è totalmente saltata. Che cosa è saltato? Io non credo che si possa ancora parlare, è possibile che lo si potrà fare tra qualche anno, ma non è detto, che si possa parlare di un clamoroso declino americano sul terreno del potere. Gli Stati Uniti non sono tanto forti rispetto agli altri quanto erano all'inizio degli anni 90, ma per certi versi questo è un fatto fisiologico. Alla fine di tutte le guerre, negli immediati dopoguerra, chi ha appena vinto si trova a godere di una superiorità in termini di potere e di prestigio che non dura a lungo. Quindi c'è una sorta di illusione inevitabile. Ma molti studiosi americani, io credo che siano realistici, dicono sì, non siamo più ai livelli del 1991, del 1991, del 1992, così come peraltro nel 1970 non eravamo più ai livelli del 1948, del 1949, ma la guerra è finita e gli altri stanno risalendo, non è che noi siamo collassati. Manteniamo un vantaggio significativo su tutti gli altri. Manteniamo un vantaggio significativo su cose molto importanti, tanto per cominciare noi siamo l'unica grande potenza che è grande potenza su tutte le dimensioni. E ci sono delle grandi potenze economiche che sono ancora dei nani militari, ci sono delle grandi potenze militari, la Russia, che sono dei nani economici, ci sono delle grandi potenze civili, ammesso che abbia senso parlarne, come l'Unione Europea, che sono nani militari, nani politici, e in crisi economica. È l'unica grande potenza che è grande potenza militare, ideologica, politica, siamo noi. Non solo, conserviamo, anzi accentuiamo continuamente una superiorità schiacciante sul terreno militare. E non stiamo a raccontarci che la superiorità militare non conti, la superiorità militare conta e come. E poi non dimentichiamoci quella che a mio avviso è la cosa più importante, dato che tutti chiacchierano di globalità, gli Stati Uniti sono l'unico paese che oltre a chiacchierare pratica la globalità. Perché per essere attori globali non basta essere ovunque. Per essere attori globali è necessario essere potenzialmente decisivi ovunque. E gli Stati Uniti sono potenzialmente decisivi ovunque. Gli Stati Uniti sono l'unico attore che è parte integrante dell'equazione strategica di tutte le regioni. Quando noi pensiamo al futuro dell'Asia orientale, noi non possiamo non considerare anche gli Stati Uniti, possiamo benissimo non considerare l'Unione Europea. Quando noi pensiamo al futuro del Medio Oriente non possiamo non considerare il ruolo degli Stati Uniti. E gli Stati Uniti vanno considerati ovunque e sono l'unico attore in questo momento che va considerato ovunque. Allora non sono collassati sul terreno del potere, dove stanno declinando in modo clamoroso. Ma tanto per cominciare sta declinando in modo clamoroso non il potere americano, ma la disponibilità americana ad impiegarlo. L'America di Clinton era un'America non solo fiduciosa nel proprio strapotere, ma fiduciosa nella propria capacità di trasformare lo strapotere in influenza. Io sono più forte e quindi potrò dettare i risultati. L'America di Barack Obama ha perso totalmente questa fiducia, ma non l'ha persa perché Barack Obama è caratterialmente riluttante, come oggi scrivono tanti commentatori negli Stati Uniti. È l'opinione pubblica americana che ha perso questa fiducia. Dopo l'Iraq e dopo l'Afghanistan questa fiducia è andata totalmente persa. Dopo la crisi economica degli ultimi 6 o 7 anni questa fiducia è andata totalmente persa. È andata totalmente persa la fiducia nella capacità di trasformare, di tradurre automaticamente il potere in influenza. E a questo si collega a un'altra cosa. Gli Stati Uniti non hanno perso soltanto la disponibilità di impiegare il proprio potere, e gli Stati Uniti hanno evidentemente perso anche la propria capacità di farlo. Qui non si tratta di essere filoamericani o di essere antiamericani. Qui si tratta di essere realisti o di raccontarsi storie. E gli Stati Uniti negli ultimi 15 anni hanno sbagliato tutto. Hanno avuto una propensione a sbagliare incredibile. E gli Stati Uniti sono perfettamente consapevoli di avere sbagliato. Questo è l'elemento paralizzante della politica estera americana. Gli Stati Uniti hanno paura di sbagliare ancora. Io vedo sui giornali americani il modo in cui si tratta della Libia e lo confronto con il modo in cui si tratta della Libia su molti giornali europei, non soltanto italiani. Per gli Stati Uniti la Libia è messa ormai nello stesso cesto dell'Iraq e dell'Afghanistan. La Libia è un disastro. E la Libia è quello a cui gli Stati Uniti hanno pensato, l'opinione pubblica americana ha pensato, moltissimi commentatori americani hanno pensato nel momento in cui si è posta la questione dell'intervento in Siria. Molti hanno scritto, ma per fare che cosa? Noi sentiamo un dovere morale di intervenire, ma il dovere morale di intervenire può essere distruttivo come è stato in Libia. Allora questa perdita di fiducia è paralizzante, è questa perdita di fiducia che ha sostanzialmente privato di significato quello che resta del carattere gerarchico dell'ordinamento internazionale. La gerarchia in parte c'è ancora sul terreno del potere, ma non si esprime più. E quali sono le ragioni di questo disorientamento? Perché gli Stati Uniti hanno perso totalmente il proprio orientamento. Allora ce ne sono tantissime, io vi indicherò alcuni dilemmi dai quali tutte le amministrazioni americane fino a questo punto non sono riuscite a uscire, dilemmi che stanno probabilmente distruggendo l'impianto della politica estera di Barack Obama. Ma per quanto negativo possa essere il nostro bilancio della politica estera di Barack Obama, io credo che anche il prossimo presidente americano, chiunque egli sia, si troverà a dover fare i conti con gli stessi dilemmi e si troverà nella necessità di non saperli risolvere. Primo problema, primo dilemma. Gli americani sono perfettamente consapevoli, Barack Obama è andato alla presidenza con questo programma e con questo riconoscimento. Gli americani sono perfettamente consapevoli che il livello attuale dei loro impegni non è sostenibile. Che il ruolo che si erano immaginati all'inizio degli anni 90 era per l'appunto una illusione unipolare. Che perché l'ordine internazionale possa essere conservato, paradossalmente, gli Stati Uniti debbano fare non di più, ma di meno. E questo è stato il grande progetto di Barack Obama. Barack Obama è andato alla Casa Bianca promettendo due cose al pubblico americano. La prima cosa era di disfarsi degli impegni non strettamente necessari, la guerra contro l'Iraq e la guerra in Afghanistan. E la seconda cosa, ancora più importante, era di non assumersene più, se non di strettissimamente necessari. E tutto questo sembra estremamente ragionevole, se non che qui entra il carattere di dilemma. Questa intenzione dichiarata degli Stati Uniti ha diffuso il panico in tutte le aree regionali. Perché gli alleati degli Stati Uniti hanno cominciato a pensare all'eventualità dell'abbandono, gli avversari degli Stati Uniti hanno cominciato a pensare alla possibilità di approfittarne, e il risultato è che il disimpegno americano ha significato un aumento delle competizioni a livello regionale in tutte le regioni. E il risultato finale è stato che gli Stati Uniti sono stati costretti a tornare sui propri passi. Il ritorno anche militare degli Stati Uniti in Medio Oriente è un risultato di questo carattere di dilemma. Gli Stati Uniti di Barack Obama avevano deciso di disimpegnarsi dal Medio Oriente. Questa decisione o questo timore o questa aspettativa ha fatto sì che in Medio Oriente sia scoppiata sostanzialmente una guerra per l'egemonia regionale, in modo particolare tra Iran e Arabia Saudita. Questa guerra per l'egemonia regionale ha costretto sostanzialmente gli Stati Uniti a tornare nella regione. Primo dilemma. Secondo dilemma, l'altro grande tentativo di Barack Obama e l'altro grande fallimento di Barack Obama. Che cosa può fare un paese egemone che teme il proprio declino per cercare di limitare i propri impegni? Non può semplicemente andarsene. L'altro pezzo della politica estera di Barack Obama era, avrebbe dovuto essere, quello di redistribuire i costi dell'egemonia, e questa è la ragione della scelta multilaterale di Barack Obama. Non raccontiamoci storie anche su questo. Gli americani parlano di multilateralismo in modo molto diverso da come ne parlano gli europei. Per gli americani il multilateralismo non è una filosofia politica, è un modo di contenere i costi. Allora, io adotto una soluzione multilaterale, diceva Barack Obama, perché gli Stati Uniti non possono sobbarcarsi tutto il fardello dell'ordine internazionale e perché il multilateralismo mi consente di distribuire i costi dell'egemonia insieme ai miei alleati. E che cosa è accaduto? Che Barack Obama si è trovato i propri alleati divisi in due categorie e tutte e due, per sfortuna americana, molto poco convincenti. Ci sono stati alleati, tanto per cominciare, a partire dagli europei, che all'offerta di Barack Obama hanno risposto sostanzialmente no. O meglio, non è il momento giusto. Quando Barack Obama ha chiesto ai paesi europei di prendersi una parte del carico dell'ordine internazionale, i paesi europei hanno risposto: non mi sembra che questo sia il momento più adatto, siamo in una crisi economica distruttiva, non è certo questo il momento di andare davanti ai nostri parlamenti o davanti ai nostri, alle nostre opinioni pubbliche a dire che aumentiamo le spese per la difesa. È una domanda insistente da parte americana. A proposito di multilateralismo e di impegni, l'Italia per esempio non sta rispettando il proprio impegno. Noi ci siamo impegnati a spendere il 2% del nostro PIL per la difesa e ne spendiamo circa il 0,6-0,7%. E gli Stati Uniti insistono e i paesi europei naturalmente replicano dicendo: non se ne parla neanche. Anzi, tutti i paesi europei negli ultimi anni hanno diminuito le spese per la propria difesa, acuendo la sensazione americana di essere, come dicono gli americani da qualche decennio a questa parte, sfruttati dai più deboli. Gli europei fanno i furbi, intanto sanno che ci siamo noi. Allora, gli americani non hanno trovato alleati con i quali redistribuire i costi, no, per loro sfortuna li hanno trovati. Perché se gli europei hanno detto di no, altri hanno detto di sì. Ma chi ha detto di sì? L'Arabia Saudita, il Qatar, la Turchia. In altre parole, paesi che si sono affrettati a prendere una parte degli oneri dell'egemonia, ma per fare i propri comodi. Legittimamente, sia ben chiaro. Per avanzare i propri interessi, per dettare una propria agenda. E quindi l'offerta americana è stata rifiutata da alcuni e trasformata in altro da altri. E poi il terzo punto, il terzo dilemma. Anche su questo Barack Obama aveva idee molto chiare, ma le idee purtroppo, e questo è il capitolo più importante della sua politica e quindi anche il capitolo più importante del suo fallimento, non si sono realizzate. E Barack Obama viene dopo George Bush. Barack Obama si trova a rimettere in piedi sia l'architettura sia l'immagine della politica estera degli Stati Uniti. E uno dei capitoli che avrebbe dovuto essere quello più importante era il capitolo del coinvolgimento di potenziali avversari. Io non posso continuare come fa George Bush o come ha fatto George Bush a andare in giro per il mondo a prendere a schiaffi tutti. Io non posso antagonizzare i rapporti con la Cina, con la Russia, con l'Iran, con tutti i paesi che mi sono antipatici. Faccio un tentativo. Ricorderete la cerimonia del restart delle relazioni con la Federazione Russa. Cerchiamo di ripartire, cerchiamo di ricreare la fiducia. Anche questo avrebbe potuto essere un grande risparmio. Io più creo antagonismi, più sono costretto a spendere. Io non posso reggere questo livello di impegno. Il problema è che questa politica non ha funzionato. Non ha funzionato perché a 6 anni dalla accesso di Barack Obama alla Casa Bianca, le relazioni con la Russia sono ancora peggiori di 6 anni fa, le relazioni con la Cina sono sicuramente peggiori di 6 anni fa, e l'unico capitolo sul quale Barack Obama, io credo che si giochi la memoria della sua presidenza, è proprio quello dell'Iran. È la ragione per la quale credo che Barack Obama farà di tutto per portare a casa almeno questo risultato, perché è l'unico risultato che ragionevolmente può ancora portare a casa. Ma se non riesce a portare a casa, e ovviamente ci sono spinte molto forti contro questo accomodamento anche all'interno degli Stati Uniti, se non riuscirà a portare a casa neppure l'accomodamento con l'Iran, tutta la politica della rassicurazione degli avversari potenziali si sarà rivelata un disastro. E allora, per andare a concludere, che cosa ci possiamo aspettare da questo collasso? Che cosa dopo l'unipolarismo? Io sono molto cauto nel fare previsioni, anche perché credo che se c'è una cosa che tutti gli scienziati sociali, compresi gli economisti, dovrebbero aver imparato dagli ultimi 25 anni, o meglio reimparato, è che la capacità di previsione delle scienze sociali è pari a zero. Cosa?
Non c'è nessuno che ha visto questi conti che si fa previsione.
Meno male. Meno male. Vabbè, qualche lezione imparata, come si dice. Allora, il primo elemento, io direi il primo ammonimento, perché noi non possiamo prevedere, ma possiamo evitare di fare qualche confusione. Il primo ammonimento che mi sentirei di fare è quello di non creare delle successioni meccaniche tra una cosa e l'opposto di quella cosa. In modo particolare, noi stiamo assistendo, e credo che continueremo ad assistere, ad un riflusso della capacità americana di indirizzare l'ordine internazionale, di plasmare l'ordine internazionale secondo la retorica degli Stati Uniti. E probabilmente vedremo un riflusso della disponibilità americana a impegnarsi in crisi che dal punto di vista americano appariranno periferiche. Ecco, non c'è niente che ci deve fare immaginare che un eventuale riflusso dell'unipolarismo debba necessariamente tradursi nella ascesa del multipolarismo. Questa relazione tra unipolarismo e multipolarismo è una fantasia teorica. Il collasso dell'unipolarismo può avere esiti completamente diversi, ma il collasso dell'unipolarismo non è strettamente, inevitabilmente associato alla nascita di un sistema internazionale multipolare. E anzi, ci sono una serie di cose che ci fanno dubitare che il multipolarismo sarà l'esito. E tanto per cominciare, non ci sono candidati ad essere poli globali. Perché pensiamo al significato che aveva l'espressione multipolarismo. Quando si parlava di multipolarismo in Europa, si intendeva un sistema internazionale che aveva una certa dimensione, quella europea, e i poli di questo sistema erano in grado di giocare in tutto il sistema. E quando si parlava di bipolarismo all'epoca della Guerra Fredda, si intendeva un sistema internazionale globale nel quale i due poli avevano naturalmente una vocazione globale. Noi non abbiamo oggi attori a vocazione globale. La Cina è una grande potenza in ascesa, ma si guarda bene dall'essere una potenza autenticamente globale. E la Federazione Russa di Putin, nonostante tutto quello che si scrive sulla assertività della politica estera russa, non è affatto una potenza globale. E su questo ha avuto ragione Barack Obama nel momento massimo dello scontro con la Russia sulla questione ucraina. La Russia è una potenza regionale. L'Unione Sovietica era una potenza globale. Ma il ritrarsi degli Stati Uniti non significa necessariamente che al posto di un unico polo ce ne possano essere tanti. Al posto di un unico polo potrebbe anche non essercene nessuno. Cioè nessun attore o nessun gruppo di attori in grado di gestire collettivamente un sistema internazionale globale. E allora, se l'esito, almeno in prima battuta, non sarà, o presumibilmente non sarà, un esito multipolare, e qual è la cosa più probabile che ci possiamo aspettare? Io credo che la cosa più probabile che ci possiamo aspettare è quella di cui ci sono segni già abbastanza significativi oggi, e cioè una diffusione di processi di regionalizzazione sotto l'egemonia o addirittura sotto il comando di qualche potenza più forte. Quindi non una serie di poli globali, ma una scomposizione del sistema internazionale in insiemi regionali governati ciascuno da qualcuno. E questa è la fantasia strategica della Russia di Putin, l'Unione Eurasiatica. E questa è per certi versi la fantasia strategica della Cina. Questo è il tentativo di altri paesi in altri contesti regionali, il fatto di diventare pivot della loro regione, se non egemoni, pivot. E allora dove è plausibile che si possano avere conflitti nei prossimi anni? Perché ci saranno conflitti nei prossimi anni, ma io credo che le due direttrici fondamentali di conflitto saranno da un lato la competizione interna ai sistemi regionali per imporre l'egemonia sulla regione. Competizioni come quelle che si stanno svolgendo per interposta persona tra Arabia Saudita, Iran e Medio Oriente, competizioni come quelle che potremo vedere e che in parte stiamo già vedendo in Asia orientale. Questa è una prima linea possibile di conflitto. E la seconda linea di conflitto è il conflitto tra le grandi potenze egemoni su scala regionale, la Cina e la Russia, per esempio, e quello che resta dell'egemonia globale degli Stati Uniti, che si sforzerà, come si sta sforzando, di evitare che queste egemonie regionali si formino. Questo è, credo, il senso del conflitto sull'Ucraina, e questo è il senso anche del deterioramento dei rapporti tra Stati Uniti e Cina. La politica di Barack Obama del pivot to Asia, cioè del riorientamento strategico e diplomatico delle forze americane in Asia orientale, è stata avvertita dalla Cina come una politica ostile. La Cina vede nella politica estera americana una sorta di politica di contenimento. Ecco, io credo che questa sia la seconda grande direttrice di conflitti. Sull'esito, naturalmente, non possiamo dire nulla. Grazie.
Bene, grazie Alessandro. Come vedete, avevamo bisogno di uno scenario che geopolitico, e ce l'ha offerto in modo splendido. Non è uno scenario molto ottimista, ma questo era, come dire, avevamo messo avanti le mani, devo dire. Però, come vedete, siamo riusciti a fare un ragionamento dentro il quale riusciamo a vedere come si muove l'insieme delle forze dentro lo scenario geopolitico globale. Domande, interventi da parte vostra? Abbiamo qualche domanda. Prego.
Per il ghiaccio. No, due domande piccole, diciamo. Dunque, lei parlava all'inizio della crisi della visione eurocentrica e poi ha parlato anche della forma Stato. Ecco, vorrei avere un chiarimento su questo particolare, cioè in che modo la forma Stato ha giocato o è sparita. L'altra nota è, ma gli Stati Uniti, adesso io ricordo vaghi, non so, nell'Ottocento avevano la vocazione isolazionista, no? Cioè la politica degli Stati Uniti è stata per un certo periodo di tempo isolazionista. Vuol dire che adesso vogliono tornare, cioè l'intenzione sarebbe quella.
Andiamo a raccogliere qualche altra, prego. Sì. Lascia pure qui. Sì. Benissimo.
Grazie. No, io volevo fare una considerazione, ero interessato a sentire l'opinione del professore su questo tema qui, no? Parlando della frana dell'unipolarismo, che io ho inteso come appunto attori politici statuali in questo scacchiere internazionale. Ecco, lei l'ho trovato, l'ho colto più o meno sotto traccia, ma volevo sentire qualche sua parola su come questo si leghi. Su come la frana dell'unipolarismo si leghi al fattore economico globale, inteso nel senso di questa affermazione, ricordo la bellissima lezione ieri del professor Maramao, della tecnofinanza, che secondo me, cioè, fa quasi da contrappunto alla crisi dell'unipolarismo, questa io l'ho studiata in Cattolica per un po' di anni come assistente, questa progressiva ma con un'accelerazione, penso al trade finance, quindi alla finanza sulla materia prima, piuttosto che alla possibilità di immettere ordini che vengono processati dai computer in velocità assoluta. Ecco, lei secondo me ne ha accennato quando ha parlato dell'insostenibilità dei costi, quindi il problema dei deficit statuali, soprattutto penso agli Stati Uniti, è il fatto che dall'altro canto è anche e forse soprattutto economico-finanziaria la guerra che sotto traccia si gioca con la Cina, che acquista frazioni sempre maggiori del debito pubblico americano. Quindi questo era un primo tema su cui volevo sentire le sue considerazioni. Quindi, diciamo, declino dell'unipolarismo da un lato e affermazione della tecnofinanza dall'altro, che secondo me sono collegate. E l'altro invece, sempre in una prospettiva quasi dicotomica, è questa crisi dell'unipolarismo americano e quindi proiettato all'esterno come politica estera, ma mi direi anche probabilmente condizionato dalla perdita del Congresso prima e della Camera dei rappresentanti dopo dei democratici come politica interna, cioè se sia condizionato appunto anche l'azione, così come anche lì io ho studiato per esempio l'acerrima contrapposizione dei repubblicani con la Obamacare, ma anche evidentemente in politica estera questo appunto, questa presidenza riluttante, no? Ecco, grazie.
Grazie.
Ci sono stati segnali da parte degli Stati Uniti su quello, l'Unione Europea, se riesce a completare il suo cammino e diventare un'unità politica e un'unità economica, fiscale, eccetera. Credo che potrebbe diventare un modello di nuovo, almeno per una certa area, quella del Mediterraneo, del Vicino Oriente. Credo che potrebbe di nuovo, sarebbe la più forte piattaforma economica del mondo, quella dotata di una cittadinanza con maggiore livello di studio, di benessere, di assistenza, di welfare. Quindi potrebbe essere guardata come, certo non più da tutto il mondo, ma per una regione. Gli Stati Uniti hanno dato qualche segnale di non gradimento o non ce n'è stato nessuno?
Due domande sulla storia di tutto il discorso che lei ha fatto. Quando ha spiegato di questa teoria o vocazione per l'USA, per gli Stati Uniti, nel momento unipolare, questa vocazione di diventare un ente discriminante, nel senso che chi è stato più virtuoso può permettersi di prendere l'incarico di gestire il nuovo ordine internazionale, e il pericolo di abusi in questo senso era garantito dal fatto di essere questi virtuosi, di essere delle organizzazioni democratiche con un controllo, come le grandi vere democrazie, di un'opinione pubblica libera. Però abbiamo visto, quando sono entrati in guerra in Iraq o anche in Afghanistan, quanto questa opinione pubblica sia stata manipolata dai mezzi, dai media, no? Come andavano via questi soldati americani col petto in fuori, convinti di fare delle azioni umanitarie. Quindi questo controllo dell'opinione pubblica sul non abuso dell'applicazione di questa teoria che dicevamo prima non è stato garantito. E anche l'aspetto delle teorie economiche del club di Chicago, che si sono poi sviluppate con Reagan, con Bush padre, e poi portate avanti in maniera molto fideistica da parte del Bush figlio, anche queste qui hanno avuto, secondo me, una posizione che ha modificato l'applicazione di questa, appunto, teoria dell'unipolarismo buono, insomma, ecco, diciamo.
Grazie. Io non vedo altri interventi, allora prego Alessandro, così.
Allora, cercherò di rispondere in modo ordinato, anche se lascio per ultimo la risposta sulla questione dello Stato, anche perché si collega in realtà alla domanda sul mutamento della struttura economica. Allora, tanto per cominciare, gli Stati Uniti stanno pensando ad un parziale disimpegno, stanno pensando a un ridimensionamento, forse questa è l'espressione migliore, dei propri impegni internazionali. Non hanno mai pensato ad una prospettiva isolazionistica in senso stretto. L'isolazionismo non è nel menù della politica estera americana. Gli Stati Uniti si stanno semplicemente interrogando su quale sia il livello di impegno sostenibile per il mantenimento della propria egemonia. E si sono andati convincendo negli ultimi anni che il livello attuale di impegno non sia sostenibile nel tempo. È quello che scrive, per esempio, Barack Obama nella sua National Security Strategy del 2010, e dice esplicitamente: i nostri avversari sarebbero felici se noi mantenessimo tutti questi impegni, perché mantenendo questi impegni noi finiremmo dissanguati. Quindi il nostro obiettivo è quello non di tornarcene a casa, perché sarebbe una follia per noi e per gli altri, ma è quello di essere più parsimoniosi di quanto non siamo stati negli ultimi 20 anni. Quindi questo è il senso del... Dunque, per quello che riguarda le ragioni di questa riluttanza, le ragioni di questa specie di paralisi della politica estera americana, naturalmente ci sono ragioni contingenti. Io mi sono soffermato su quelle che a questo punto possiamo definire delle ragioni strutturali, dettate da una serie di caratteristiche probabilmente del sistema internazionale unipolare e in parte anche del modo in cui gli Stati Uniti sono comunque abituati a rappresentare l'unipolarismo. Dopodiché le ragioni congiunturali a cui faceva riferimento lei ci sono, non credo che abbiano pesato in maniera particolare sulla politica estera. Il fatto che Barack Obama non abbia il controllo del Congresso non influenza tanto la propria politica estera. Quello che semmai influenza Barack Obama è il fatto di avere un livello di gradimento così basso, e non soltanto nell'opinione pubblica, ma a questo punto anche tra i commentatori, e quel che peggio, anche tra commentatori che all'origine erano molto vicini all'amministrazione democratica. Questo in realtà è il vero elemento di sconcerto. Insomma, gli articoli sul New York Times e sul Washington Post, ecco, quelli sono un motivo di inquietudine. Ma non credo che in questo caso la ragione della paralisi di Barack Obama sia il fatto che i repubblicani lo stanno ostacolando. La ragione della paralisi sta nel fatto che questi dilemmi pesano sull'amministrazione Obama, pesavano già sul secondo mandato dell'amministrazione Bush, e che ne pensino certi critici di Barack Obama, credo che peseranno anche sul prossimo presidente. Quindi non penso che dipendano. Barack Obama ci ha messo magari dei tratti individuali, sicuramente non è un gran decisore, ma va anche detto che viene dopo uno che aveva deciso troppo. Quindi sono patologie diverse, ma sono comunque tutte patologie. Mi ricollego a questo sulla questione delle teorie economiche di di cui si è fatto riferimento. Allora, è ovvio che le amministrazioni repubblicane e le amministrazioni democratiche sono in qualche cosa diverse, ma sia nella conduzione della politica estera, sia in alcune scelte fondamentali di politica economica, le differenze non sono poi così marcate come ci sembrano. Per esempio, io non costruirei una linea rossa della politica economica americana che va da George Bush, salta Clinton, arriva all'altro Bush, perché Clinton ha delle buone responsabilità. La liberalizzazione dei mercati finanziari è opera in buona parte sua, quindi non credo che ci siano discontinuità tanto accentuate quanto a volte, soprattutto dall'Europa, ci piacerebbe vedere. E lo stesso vale per il controllo dell'opinione pubblica. Io non penso che ci sia stato semplicemente di un controllo, anzi lo considererei quasi ottimistico. L'opinione pubblica americana è stata largamente favorevole alla guerra contro l'Iraq nel 2003, è stata larghissimamente favorevole alla guerra contro l'Afghanistan iniziata nel 2001, è stata per la verità largamente favorevole a tutti gli impegni militari americani degli ultimi 25 anni, anche in questo caso sia che si trattasse di amministrazioni democratiche sia che si trattasse di amministrazioni repubblicane. È un rapporto che è molto diverso negli Stati Uniti e in Europa oggi con lo strumento militare e anche con la legittimazione dello strumento militare, perché va detto che i presidenti americani non hanno mai detto, e se l'avessero detto non avrebbero mai avuto il consenso della propria opinione pubblica, non hanno mai detto la stessa cosa che hanno detto i governi europei alle loro opinioni pubbliche, cioè che gli interventi in Iraq e gli interventi in Afghanistan fossero interventi umanitari. Se il presidente americano dicesse che si va in Iraq e in Afghanistan per questioni umanitarie, l'opinione pubblica americana gli direbbe: ci mandi qualcun altro. Nel dibattito politico americano il cittadino viene spesso definito taxpayer, è il contribuente, e il contribuente deve capire qual è l'interesse americano. E quando gli Stati Uniti vanno a combattere una guerra, la prima cosa che si premura di dire il presidente americano è: dov'è l'interesse americano? Cioè, dov'è l'interesse del taxpayer americano? Persino qualche settimana fa, quando si decise l'intervento contro l'ISIS, Barack Obama è stato costretto a mentire in modo quasi comico, perché non sarebbe bastato dire l'ISIS è una cosa brutta. Queste sono le cose che dicono i governi europei alle loro opinioni pubbliche. No, Barack Obama, nel giorno stesso in cui sono cominciati i bombardamenti americani, ha detto che i bombardamenti erano serviti a evitare un attacco imminente sul territorio americano. Cioè, ha dovuto dire immediatamente qual era la ragione. Non vi sto rubando i soldi, sto facendo una cosa che è nel nostro interesse, non è l'interesse dei curdi, non è l'interesse di qualcun altro, non è l'interesse di quei moralisti semideficienti, dei nostri alleati europei. No, no, io ho salvato vite americane, sia ben chiaro. Quindi questo è un tipo di legittimazione totalmente diversa, che fa sì anche che il nostro linguaggio politico, cioè il linguaggio politico europeo e il linguaggio politico americano, in questo momento non si somiglino per nulla. Sull'Unione Europea e poi ancora sullo Stato. Allora, sull'Unione Europea non sono in grado di dire quanto l'Unione Europea possa, anche qualora si dovesse rilanciare, possa costituire un modello culturale nei confronti dell'area alla quale chiaramente si rivolge. L'Unione Europea si rivolge in questo momento, e credo molto realisticamente, da un lato al proprio estero vicino dell'Europa centro-orientale, e lì il linguaggio funziona, non ci sono dubbi, e poi si rivolge alla sponda sud del Mediterraneo e potenzialmente al continente africano. Lì c'è qualche possibilità in più, naturalmente, di esercitare una forza di attrazione sul terreno economico, senza dubbio. Sul terreno politico-culturale io credo che saranno necessarie alcune cautele. Non sarà opportuno presentarsi sempre con il cesso in mano e a disegnare sulla lavagna i buoni e i cattivi, perché questo è un atteggiamento che, per una ragione o per l'altra, io credo che con buone ragioni venga considerato insopportabile. Cosa ne pensano gli americani? Purtroppo gli americani non ne pensano nulla. Gli americani non hanno alcuna paura dell'Unione Europea, non perché siano entusiasti del futuro dell'Unione Europea, ma perché non lo vedono. gli Stati Uniti si stanno convincendo che l'Unione Europea, l'euro in particolare, sia un progetto mal pensato, mal congegnato e destinato a non reggere la crisi economica e politica che non è conclusa e che probabilmente continuerà ancora a lungo. Quindi questa è la percezione americana, ma non c'è un'ansia americana nei confronti della crescita europea, anzi io credo che in questo momento gli Stati Uniti siano molto più preoccupati da una perpetuarsi della crisi in Europa che da un rafforzamento dell'Europa. Penso che se potessero schiacciare un bottone non c'è dubbio che gli Stati Uniti vorrebbero almeno dall'Europa non avere guai, ce ne hanno dappertutto. Questo era l'unico pezzo di mondo dal quale si aspettavano di avere tranquillità per un po', e quindi non credo che la preoccupazione americana sia quella oggi che l'Unione Europea diventi un polo di attrazione per la sponda sud, anzi magari potesse esserlo dal punto di vista americano. Sulla forma Stato sì, sono andato molto, molto rapidamente, molto probabilmente anche ipersemplificando. Allora intendo in linea di massima almeno due cose molto, molto elementari, perché questo richiederebbe un approfondimento per il quale non abbiamo tempo. La convivenza internazionale moderna è stata centrata sullo Stato e dal punto di vista politico e dal punto di vista giuridico. Tutte le nostre categorie politiche e giuridiche presuppongono lo Stato. La sovranità, la non ingerenza, i confini, l'integrità dei confini, la titolarità stessa degli Stati sull'uso della violenza legittima. Noi consideriamo come guerra legittima soltanto la guerra condotta da Stati. Quindi tutto il nostro, tutta la nostra impalcatura, il nostro modo di concepire e di giudicare la politica internazionale ha presupposto e in larghissima parte presuppone ancora lo Stato. Allora dov'è il problema? Ma da un lato noi abbiamo la stragrande maggioranza degli Stati con i quali abbiamo a che fare sono stati di recentissima Costituzione. Noi abbiamo oggi circa 200 Stati, all'inizio del Novecento ne avevamo circa 35. Questo significa che quasi tutti gli Stati che compongono l'attuale sistema internazionale sono sorti negli ultimi decenni, hanno un grado di consolidamento molto basso, non hanno ancora concluso il proprio processo di state building e molto spesso non hanno concluso affatto il proprio processo di nation building, cioè di costruzione di un'identità nazionale. Questa è la differenza fondamentale tra l'Europa e tutti gli altri insiemi regionali. L'Europa è composta da Stati consolidati, tutti gli altri insiemi regionali no. E la politica internazionale in contesti nei quali gli Stati, i confini, l'identità nazionale non è ancora formata è inevitabilmente una politica internazionale molto più complicata, anzi una politica internazionale della quale spesso non si conoscono i confini tra l'interno e l'internazionale, quello che sta avvenendo in Medio Oriente. I conflitti interni diventano automaticamente internazionali e i conflitti internazionali diventano automaticamente interni. È una fantasia la nostra insistenza nel distinguere tra un ambiente domestico e un ambiente internazionale in molti dei contesti dell'attuale contesto internazionale. L'altro elemento è quello a cui accennava il ragazzo che è intervenuto prima. Anche dove gli Stati sono consolidati in Europa, negli Stati Uniti, gli Stati è chiaro che oggi sono unità decisionali molto 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 meno deboli, cioè molto più deboli, molto meno efficaci, molto meno credibili, molto meno capaci di instaurare un rapporto di rappresentanza, tra le altre cose, di quanto non fossero fino a qualche decennio fa. Che si tratti dell'economia finanziaria, che si tratti del fatto che larghissima parte delle decisioni che vengono prese all'interno degli Stati sembrano o spesso sono dettate fuori dagli Stati, che si tratti dell'idea crescente che la capacità decisionale, che il margine della capacità decisionale si stia restringendo, beh, questo sì ha un impatto colossale. Io dicevo dall'inizio che mi sarei occupato soltanto di un pezzo della crisi dell'ordine internazionale e dicevo dall'inizio che questo pezzo è solo il pezzo più superficiale, lo vediamo di più semplicemente perché quello è la superficie, ma è molto probabile che quello a cui alludeva lei sia l'elemento più importante. Allora l'ordine internazionale è fatto, tanto per cominciare, di una serie di ordini interni. Oggi noi viviamo una crisi di moltissimi ordini interni dal punto di vista sia dell'efficacia sia della legittimità, e questo non può non avere conseguenze anche sull'ordine internazionale.
Bene, grazie Alessandro. Penso che possiamo chiudere qui questo nostro incontro.
Grazie. Allora,
grazie mille. Noi ci vedremo dopo Natale, quindi se non ci vediamo prima, ovviamente auguri a tutti voi.